Laser.
Negli ultimi decenni si assiste a un fenomeno straordinario: il ritorno e la reintroduzione di specie selvatiche in via d'estinzione. Ci sono animali che tornano sui propri passi perché gli ecosistemi sono ora più favorevoli e altri che vengono rimessi a forza in circolazione perché improvvisamente ne sentiamo la mancanza. Reintrodurre una specie animale oggi è tentare di aggiustare quel legame spezzato tra uomo e natura, rimettere le cose a posto, un po' per la nostra coscienza e un po' perché a questo mondo che ci ospita in fondo ci teniamo. Certo, al tema del rewilding, il grande rinselvatichimento globale che interessa molta parte del mondo e che recentemente è tanto in voga, si stanno dedicando in molti. La rivista svizzera ID News, per esempio, esce questi mesi con due grosse explorations attorno alle grandi azioni di reinserimento animale su scala globale. Ma anche molti film e libri indagano il rapporto tra uomo e fauna selvatica. Insomma, assistiamo a un vero e proprio rinascimento naturale. Il dibattito è interessante, soprattutto se cerchiamo di leggerlo dal punto di vista antropologico, con un uomo che si destreggia, appunto, tra volontà di ricreare a tavolino ecosistemi scomparsi a beneficio di tutti e necessità ulteriore di controllo sul mistero selvatico che da sempre gli sfugge. Baptiste Morisot, filosofo francese, nella sua interessante opera L'Inexploré, ci mette in guardia rispetto a una necessaria coesistenza e rammenta come possiamo trovare risposte a grandi misteri anche nel giardino dietro casa, se solo ci fermassimo a osservare ciò che ci circonda. È quello che ho provato a fare io, che come molti sono stata affascinata gli ultimi anni da questo selvatico che avanza, ma ancora di più dall'uomo che ne è attratto. Insieme a due biologi che da sempre si occupano del nostro territorio e della sua fauna che muta, sono partita per i boschi, alla ricerca di risposte, tracce, segni della presenza animale. Con Federico Tettamanti e il suo cane per i fiumi di Lodano, tra racconti animali, e con Sissi Gandolla a Bioggio, nel bosco inselvatichito sopra un'autostrada, tra presenza dell'uomo e ritorni. E ho scoperto che sì, mentre l'uomo sta invitando gli animali a tornare ai propri posti, la natura selvatica avanza ribelle e rinasce, ancora una volta, dove meno ce l'aspettavamo. Mettete gli scarponi e venite a vedere cosa succede nel bosco.
Per esempio in Svizzera la lince nel 70, anche lì l'obiettivo era reintrodurre individui per rimpolpare quei pochi individui che restavano, e quindi hanno preso individui dall'estero e li hanno collarati con il collare VHF, lì erano ancora, li hanno rilasciati con queste gabbie e dopo li hanno seguiti, hanno capito come si muovevano, e l'obiettivo era appunto di dare nuova linfa alla popolazione restante, o in alcuni casi addirittura reintrodurre da zero la popolazione che abbiamo estinto.
Col sito della Confederazione puoi mettere su la funzione a spasso nel tempo. Allora c'è la cartina del 1864 e noi adesso siamo, vedi, la piana del Vedeggio era tipo una specie di palude. E la strada regina è qua, noi siamo circa qua, più o meno qua,
sì.
E andiamo più o meno qua. Qui è riportato ancora come pendio, però non so se era bosco, perché comunque qua era tutto vigneti una volta.
E adesso invece vedrai che è tutto bosco e bosco giovane per di più.
Lì sopra c'è una panchina, è un po' bagnata, sì. Guardatela. Sto chiamando. Vai.
Wow.
Federico Tettamanti, biologo. Ho una mia ditta privata, studio alpino, e mi occupo di conservazione della natura, ecologia, progetti legati alla natura.
Per quanto riguarda invece le reintroduzioni e i ritorni, qual è il tuo ruolo all'interno del nostro territorio?
Un ruolo da biologo, da consulente. Allora, le reintroduzioni dovrebbe occuparsi principalmente la Confederazione o il Cantone. Dopo il Cantone o la Confederazione può basarsi su esperti della specie o esperti dell'habitat. Potrei rientrare in questo ruolo.
Sissi Gandolla. Io sono una biologa, consulente di fauna selvatica. Abito a Bioggio, lavoro anche per il WWF.
Beh, qua siamo tra strada e natura selvaggia.
Giù lì c'è la piana del Vedeggio e poi c'è, cosa saranno, in linea d'aria. Siamo a 200 metri dalle fabbriche, 300 dall'autostrada. Ma qui poi c'è una zona molto scoscesa dove il bosco è tornato a regnare. Prima qua era tutta vigna. E ci sono alcuni posti più in là dove vedremo addirittura le vecchie piante di vite che si arrampicano sugli alberi fino in cima.
Quali sono le differenze sostanziali tra un ritorno e una reintroduzione?
Allora, il ritorno va da sé dal termine, vuol dire che c'era ancora qualche animale presente della specie che si parla. Il ritorno vuol dire aumentiamo il numero di questi animali. Invece reintroduzione è per proprio partire da zero. C'era una specie, l'abbiamo estinta noi umani con la caccia o con le nostre attività, e quindi reintrodurla vuol dire recuperare il suo habitat in primis e in seguito trovare degli individui da rilasciare in questo habitat che abbiamo sul territorio.
Avvengono anche dei ritorni spontanei?
Direi più che ritorni, arrivano delle nuove specie che non sono mai state presenti da noi a causa del riscaldamento climatico, perché trovano appunto un habitat, una temperatura e delle condizioni di vita ideali per loro. Il ritorno è un po' più complicato, che arrivi un ritorno da solo al giorno d'oggi, cioè una specie che ritorna, perché se è stata spostata, diciamo, se non l'abbiamo eliminata da una determinata zona, che ritorni da solo è molto difficile, perché abbiamo queste barriere ecologiche che abbiamo creato, che è molto complicato. Il ritorno più famoso è il lupo.
Infatti stavo pensando al lupo, esatto. In realtà lui è tornato.
Lui è tornato, però il lupo è una specie molto, diciamo, combattiva, resistente, e però ci ha messo quanti anni per tornare? Quasi 40 anni, 50, e poi dopo, una volta che ritorna, però, come qui, fa il boom.
Questo vigneto, quando io ero bambina, negli anni 80-90, ci si veniva a correre tranquillamente, avanti e indietro, non c'erano recinti, perché non c'erano cervi, non c'era pressione sul vigneto stesso. E hanno dovuto mettere questa rete di armatura, che va addirittura un poco sottoterra, per tenere fuori gli animali selvatici. Pure il tasso va a mangiare un casino di uva. E se noti, qua fuori, terra tutta smossa per gli animali che cercano di entrare.
Ma perché tornano? Perché adesso vengono e quando negli anni 90 no?
Perché negli anni 90 non c'erano ancora così tanti cervi come abbiamo adesso. Tu devi calcolare che nel 1600, fine 1700, tutti gli ungulati della Svizzera erano spariti. C'era forse ancora qualche camoscio, non c'era più cinghiali, non c'erano più cervi, caprioli, erano spariti pure gli stambecchi. Non c'erano più le foreste, qua era tutto coltivato. La Valcolla era completamente spoglia e gli unici boschi che erano rimasti erano forse delle selve castanili, oppure delle ceppaie che servivano per fare i pali di castagno per le vigne.
La lontra mi sembra che stia tornando da sola.
È un animale legato alla presenza di cibo, quindi pesci, e alla salute dell'acqua, quindi la purezza dell'acqua. E torna anche grazie a questi fattori. C'è stato comunque un grosso lavoro di protezione della specie, anche per la lontra, quindi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla specie, sull'importanza della specie, e quindi anche grazie a questi lavori che una specie può tornare.
Sono delle buone notizie, perché vuol dire che il nostro habitat è diventato più accogliente, visto che di solito siamo abituati a sentire pessime notizie in cui stiamo peggiorando il mondo in cui viviamo. si è abituati a pensare il contrario, lo sfruttamento dei terreni con l'agricoltura eccetera sembra che vada sempre più avanti, invece quindi va indietro e avanza la natura selvatica.
Allora, va avanti dove è facile lavorarlo con i macchinari. Se prima eravamo in un'agricoltura di sussistenza dove ognuno coltivava il suo pezzettino per arrivare a passare l'inverno, adesso invece siamo ad un'agricoltura che è un'azienda che deve produrre cibo per tutti gli altri nelle città e sottostà in parte alle regole del mercato. Quindi tu vai a coltivare dove puoi usare un trattore, dove puoi ottimizzare i tempi e le risorse. Si va soprattutto nei piani e in questo modo la maggior parte delle zone collinari sono state abbandonate e la foresta ha potuto ritornare. E questo ha posto le basi per il ritorno degli ungulati, che in parte sono stati a volte reintrodotti dalle associazioni dei cacciatori storicamente, altri magari dall'est dell'Europa dove non si erano estinti sono man mano ritornati. Adesso che ci sono tutti i presupposti, cioè l'habitat e anche il sostentamento, piano piano tornano anche i lupi, che hanno seguito lo stesso trend, perché tutti gli Appennini in Italia una volta erano completamente coltivati, ma poi con gli anni 60 la maggior parte delle persone sono andate in massa verso le città e hanno abbandonato la maggior parte degli Appennini. Se prima c'è stato un periodo che nelle memorie umane sembra un grande periodo dove si coltivava senza proteggere pecore, senza proteggere vigneti, adesso si è tornati a una situazione in cui bisogna proteggere tutto e più ti proteggi più anche gli animali selvatici trovano il modo di aggirare le protezioni.
Quando un ritorno, un reinserimento può considerarsi riuscito?
È un po' difficile da sapere, hai bisogno di un monitoraggio molto dettagliato dal momento della reintroduzione e negli anni seguenti, perché tu magari puoi inserire diversi individui, li segui, va tutto bene, poi li dimentichi e o muoiono per cause naturali o mangiano qualcosa che non devono e quindi perdi quegli individui che hai rilasciato. Se pensiamo un esempio è appunto la lince in Svizzera che è stata reintrodotta nel 70, andava tutto bene e adesso cominciano ad esserci dei veri problemi perché sono troppo geneticamente uguali, la chiamano deriva genetica o bottleneck, a un certo momento la popolazione colla, quindi muoiono tantissimi individui. L'importanza di una reintroduzione è cercare di avere un buon monitoraggio e poi possibilmente ogni anno rilasciare nuovi individui per impolpare geneticamente questa popolazione.
Qui puoi vedere, questa è l'impronta di un capriolo che avrà fatto tutto il giro del vigneto per fare i suoi percorsi.
Ah sì, ma guarda che bosco!
Allora, prima di arrivare alla storia, torniamo, piace vedere una cosa là in fondo. Vedi comunque che i nostri boschi, non essendo più gestiti, sempre di più vedrai alberi caduti. E c'era anche un clima diverso, quindi stanno anche soffrendo un po' il cambiamento climatico, l'arrivo di patologie che vengono da altre foreste.
Questo grazie anche allo spostamento degli animali? O?
Magari non dei nostri animali, ma degli animali a due gambe. Questo è un altro arrivo,
sì,
che spesso va in antagonismo ad alcuni ritorni.
Perché si reintroduce una specie? Qual è il motivo che porta a reintrodurre? Non penso sia solo romanticismo, ma proprio ci sia una questione biologica.
Boh, forse c'è anche tanto di romanticismo. No, però l'aspetto che dobbiamo pensare è che ogni specie nell'ambiente ha un suo ruolo. Magari noi non ci accorgiamo neanche che una formica fa un determinato lavoro per qualcosa, ma anche la zanzara ha un ruolo, diciamo, o il serpente. Quindi ogni specie occupa un tassello nell'ecosistema. Se manca una specie, quel tassello non è occupato, quindi c'è un piccolo ingranaggio che non funziona nell'ecosistema. Quindi il nostro obiettivo sarebbe inseriamo di nuovo quella specie in quel tassello in modo che l'ecosistema funzioni in modo perfetto. l'aspetto principale è l'accettazione delle persone, almeno sulla luntra e sulla lepre, diciamo. Se partiamo dall'inizio, queste specie sono i grandi predatori, il castoro, la luntra, comunque sono stati estinti dall'uomo perché creavano un conflitto con le nostre attività. Quindi la luntra mangiava i pesci, il castoro tagliava le piante e faceva inondazioni e i predatori mangiavano il bestiame, e quindi noi abbiamo deciso, ok, li eliminiamo. Dopo, con il cambio di mentalità della nostra cultura, si è detto no, loro hanno diritto di esistere e di restare nel nostro ambiente, quindi le abbiamo reintrodotte. Queste specie creano un grosso problema con le attività umane, anche il castoro è molto impegnativo per l'agricoltura o per le foreste, quindi bisogna fare un lavoro dettagliato di sensibilizzazione. Invece con specie più piccole, magari come la lepre, questo aspetto qua va un po' a decadere, perché tu puoi rinaturare l'habitat, poi rilasci le lepri e sono tutti contenti perché poi nessuno le vede, quindi, sì. Quindi va bene.
E non è un po' come giocare a fare Dio? Prima andate e poi potete tornare?
Sì, è un po' delicato come argomento quello delle reintroduzioni.
Sotto un albero caduto. Mi sembra anche a me di ritornare. Scusa.
Con queste foglie, quando è secco, si scivola un casino. Allora andavo su in cima e slittavo giù. Tra qua tutti i picchi che non hanno ancora trovato le arnie, perché gli alberi, già quando sono indeboliti, è tutto un mondo dentro, perché è pieno di larve che si mangiano il legno, si chiamano larve xilofaghe. Qua vedi che c'è, sì, una piccola galleria scavata, sì. I picchi passano il tempo a cercarli,
sì.
E poi dopo con il loro becco fanno i buchi per tirarli fuori. Noi siamo in controtendenza, perché nel resto del mondo, soprattutto nelle fasce tropicali, il bosco è fortemente minacciato e si perdono superfici enormi, inimmaginabili ogni anno, che sia nella foresta tropicale asiatica o sia quella africana o l'Amazzonia, cioè ogni anno vengono perse non so quante superfici equivalenti alla Svizzera. Da noi, man mano che un terreno viene abbandonato, il bosco arriva abbastanza velocemente. Poi il problema è che da una parte abbiamo la foresta che avanza, ma all'interno delle foreste stesse c'è così tanta pressione di ungulati che gli alberi non riescono a ringiovanirsi, quindi tutti i giovani germogli vengono mangiati e gli alberi sono sempre più vecchi, cadono sempre più facilmente e vengono messe a rischio pure le foreste di protezione. Tanto che hanno dovuto recintarli per tenere fuori gli ungulati. I nostri ecosistemi sono sempre stati in equilibrio dinamico e hanno sempre trovato il modo di riequilibrarsi. Il problema è che ci siamo dentro noi e che quello che noi auspichiamo è che si riequilibri, chiaramente non danneggiandoci. Dobbiamo chiederci che cos'è l'ecosistema che vogliamo proteggere o noi, la nostra esistenza all'interno dell'ecosistema.
Penso che il mondo venatorio ricopre un ruolo importante nella reintroduzione di una specie, in particolare se è una specie che puoi cacciare. Se pensiamo al cinghiale, è stato reintrodotto dal mondo venatorio, è vero, principalmente per l'obiettivo di cacciarlo. Il cervo può essere un ritorno indipendente, un ritorno che è ritornato da solo, però è anche grazie al mondo venatorio che è stato protetto in modo massiccio agli inizi del suo ritorno. Sì, lo stambecco è un'altra specie di ungulato che è stata fortemente cacciata dai cacciatori fino alla sua estinzione, in particolare per il trofeo. E dopo ed è stato salvato dal re di Savoia in Val d'Aosta, che è attualmente nella sua riserva di caccia, che è diventata il Parco Nazionale Gran Paradiso. E da lì, anche lì, il mondo politico, ma anche venatorio, ha avuto un importante ruolo nella sua reintroduzione nelle Alpi. Vogliamo fare un lavoro importante che dà qualcosa in più all'ecosistema, però alla fine siamo sempre noi che dobbiamo continuamente dare una mano, perché la specie in sé che stiamo reintroducendo non ce la fa da sola. Ma non perché non è, perché è imbranata, non ce la fa, ma perché noi occupiamo troppo territorio e quindi non riesce a gestirsi come si gestirebbe in un ambiente completamente naturale. Gipeto Barbuto, enorme lavoro di reintroduzione del gipeto con la Fondazione Bargaier, e in Parco Nazionale Svizzero, mi ricordo, avevano messo 5 copie di gipeti rilasciate nel Parco Nazionale Svizzero in Engadina, e queste 5 copie dove andavano a nidificare andavano a Livigno in Italia. Cioè la specie di per sé la rilasci, ma poi lei sa dove va a trovare il suo posto ideale.
Attualmente in Svizzera quali sono le principali reintroduzioni alle quali stiamo assistendo?
Beh, la più recente è sicuramente quella del castoro, che è stato reintrodotto, e poi c'è stato un enorme lavoro anche qua di sensibilizzazione alle persone che vengono toccate, quindi in particolare agricoltori e proprietari di bosco. Castoro, che di per sé fa un lavoro eccezionale di rinaturazione fiumi. Magari l'uomo spende milioni per rinaturare un fiume, il castoro, due castori fanno quel lavoro in 2-3 anni e lo fanno in un modo completamente naturale.
Sì.
Dopo c'è la lince, appunto, che sta, come dicevo prima, che stanno valutando nuovi reinserimenti. In Canton Grigioni settimana scorsa hanno reintrodotto 2 individui. A Soletto c'è un progetto di reintroduzione proprio di bisonti europei, che hanno fatto un mega recinto e adesso parlano di mettere questi collari con la scorrente elettrica, in modo che loro possono camminare liberamente. Sì. Quando escono dal perimetro che l'umano gli ha detto che non possono uscire, gli arriva una leggera scossa e tornano dentro. Abbiamo la reintroduzione del gipeto barbuto, anche quello è un enorme lavoro di allevamento umano e poi dei rilasci.
Okay, questo rimane, non va a Livigno?
E quello rimane. In Ticino hanno osservato la prima nidificazione 2 anni fa, se non sbaglio, quest'anno ancora una volta, il primo piccolo di gipeto ticinese dopo più di 100 anni si è involato 2 anni fa. Beh, abbiamo le specie che stanno arrivando, per esempio c'è la genetta che sta arrivando dal Mediterraneo.
Cos'è la genetta?
È tipo un gatto, così. È tipo una, penso, della famiglia delle faine o delle martore.
Sta ecco. Arrivando.
Questa perché stanno trovando un buon ambiente da noi.
L'ecosistema è tutto un continuo riequilibrarsi. Il problema è che se prima che arrivasse l'uomo, prima che l'uomo diventasse quello che è, la natura aveva dei tempi di adattamento tali da poter star dietro a quelli che sono i cambiamenti evolutivi genetici, che hanno un loro tempo necessario. Mentre adesso tutto sta avvenendo così velocemente che le specie non hanno il tempo di evolversi in qualcosa di diverso per arrivare a sopravvivere in un nuovo ambiente. Adesso ti voglio portare a una casa medievale diroccata.
Sì.
Che devo ritrovare nella giungla. Qua si vedono tutte le unghiate degli animali che passano di qua. Poi se conti le unghie, allora, 1, 2, 3, se trovi un'unghiata completa e sono 5 unghie, sono magari...
Queste sono 4.
Queste sono 4, quindi è la volpe. E se sono 5, sono, se sono larghe così sono tassi, se sono più strette sono faine. Siamo al metà dicembre e qui... c'è nel bosco erba che cresce come se fosse primavera. È un cambiamento ambientale che influenza il ritorno di un altro animale.
Penso che alla fine sappiamo che c'erano. queste specie che stavano bene, che vivevano bene, e le abbiamo o estinte noi o per cause comunque sempre legate alla nostra attività si sono estinte e noi vogliamo reintrodurle. E quindi è un po' una di sensi di colpa, vogliamo metterci in pace con noi stessi sapendo che la lince gira ancora di nuovo sulle nostre montagne e l'abbiamo messa noi perché era nostro dovere rimetterle nelle montagne. Nel
ah, no, infatti è anche voler rimettere le cose a posto.
Esatto, dire cavoli abbiamo fatto degli errori, cerchiamo di metterli a posto e l'unico sistema era introdurre delle specie.
Dovremmo rimettere a posto anche l'uomo però.
Sì, diverse cose.
Allora, dopo questa grande faticata tra gli alberi caduti, abbiamo raggiunto il nostro casolare medievale, abbandonato e diroccato qua in mezzo alla foresta, dove a pochi metri c'è l'autostrada. E puoi vedere appunto gli alberi che ci crescono in mezzo, sì, che stanno con le radici prendendo possesso dell'intera struttura che è diroccata ormai forse da 100+ anni. Qua a lato puoi vedere il grosso buco di entrata di una tana di tasso.
Sì, e quindi puoi diventata vedere... la casa del tasso.
Sì, ormai tutto il bosco si è rimpossessato di questo spazio.
Perché è affascinante per te questo spazio?
Perché uno si immagina di fare delle grandi avventure, andare nella foresta a cercare l'Eldorado, prendendo le frecce degli indios come nei vecchi racconti. E invece basta lasciare la strada regina tra Viaggio e Manno e salire qualche centinaio di metri, anzi qualche decina di metri, e ti ritrovi con le stesse sensazioni. La cosa che forse in passato abbiamo troppo trascurato è l'aspetto antropologico. Adesso facendo questi pochi metri che sono sembrati tantissimi all'interno di questa selva abbiamo potuto vedere come comunque anche dove adesso ci sembra selvaggio l'uomo c'è sempre stato, nel bene o nel male, e non si può non farci conti quando si pensa a reintrodurre un animale o a favorirne il ritorno, e quindi questo è un aspetto che va sempre curato.